avevano cercato e continuavano a cercare il Nelli, ma non si trovava. Pareva svanito, come una tromba d'aria verso lo scoglio della Meloria. Cercai di individuare la camerata in cui si trovasse mia sorella. Nessuno pareva sapesse darmene notizia. Poi fu un infermiere che, vedendomi in quello stato di agitazione, consapevole e mai provata insieme, ebbe a dirmi che l'avevan trasportata in osservazione perché la cosa si era fatta più complicata di quello che mi figuravo. E fu così che li attesi 5 ore, in cui l'unico che si mosse a compassione fu un signore che mi offrì in mezzo del suo sigaro. Non avevo mai fumato prima di allora, e quello che avevo sempre avvertito come un odore acre e persistente sembrava quasi che mi schiudesse i polmoni e mi agevolasse il respiro affannoso che mi entrava fin nei bronchi, finché uscì un'infermiera che, con viso tirato, si precipitò a far bollire quello che mi parve un paiolo d'acqua, nonché una siringa di vetro, per poi correre di nuovo al capezzale della paziente. Poi, ancora mezz'ora, senza saper più nulla. Il medico varcò la porta del salone d'attesa con uno sguardo che intesi subito come di superiorità e di sfida. Non avrà avuto più di una 35ina d'anni, ma parlava con una boria e un'alterigia che aumentarono, se fosse stato possibile, lo stato d'ira che sentivo traboccarmi nel cervello. Egli aveva il camice ancora macchiato di sangue e portava 2 occhialini tondi e fissati dietro alle orecchie da 2 stanghettine ricurve e a molla dorate ma consunte. Abbiamo cercato di contenere la posizione podalica e già gravemente compromessa del feto, anche con l'utilizzo del forcipe. L'operazione ha causato una pur prevedibile depressurizzazione del liquido amniotico causata dall'evento emorragico e dall'esiguità dello spazio di contenimento del canale vaginale con conseguente asfissia. Il feto presentava una conformazione abnorme del cranio ed è risultato, con tutta evidenza, idrocefalo. La sopravvivenza in questi casi si può stimare tra le poche settimane e i 6 mesi al massimo. Ad ogni buon conto, il feto è nato morto. Può vedere la paziente, ma non più di un minuto. Oh, sei qui? La voce di Benedetta era flebile e sembrava arrivare da una radio mal sintonizzata. Come ti senti? Mi sembra che mi abbiano infilato un quintale di ricci nella pancia. E poi più giù. Mi tieni la mano, tatino. Non mi chiamava più così da quando si giocava coi figlioli del Cascini, che era venuto a stare a Livorno da 3 mesi davanti a casa loro. E lei mi diceva: tatino, non c'ho voglia di camminare, mi ci riporti a casa in bicicletta. E dove l'ho la bicicletta? Allora stai zitto e pedala. Seguì un silenzio che si prolungò per alcuni secondi, che si dilatarono assieme alle mie pupille insanguinate di pianto e dell'ira funesta che tutti ci pervade, eroi o delinquenti che siamo. Almeno sarà nato vivo. Lo avrei lasciato al mondo, come fa Livorno con suo figlioli. Hai presente Modigliani? O tatino, o come faceva quella poesia che ci insegnò la maestra Arquati da piccini? Dai, me la dici? Mormorai. Anima mia, fai in fretta. Ti presto la bicicletta, ma corri. E con la gente, ti prego, sii prudente. Non ti fermare a parlare smettendo di pedalare. Arriverai a Livorno, vedrai, prima di giorno. La vidi chiudere gli occhi, come se dormisse. Ma riprese: noi la bicicletta non ci si è mai avuta. Le baciai la fronte, che scottava del suo dolore, e uscì. Il Nelli dov'era? Dov'era quell'infame mentre sua moglie si dissanguava e si massacrava le viscere di dolore per dare alla luce suo figlio, che luce non avrebbe mai visto. Lo cercai per più di 2 ore, prima al circolino, come lo chiamava lui, dove era solito frequentare un gruppo di anarchici per digiorno e vagabondi come lui. Poi mi avviai verso la stazione e, preso che fui da un'intuizione che mi apparve come una folgore in mezzo alla tempesta, all'osteria di Via del Vino, e lì lo trovai, ubriaco che non si reggeva ritto, gonfio di vino e di risa sguaiate e volgari, che compartiva con una donna parecchio più anziana e che aveva la voce arrochita dal tanto fumare le nazionali esportazione che qualche avventore le regalava in cambio di qualche lavoretto di quelli che pareva sapesse fare solo lei. «Dov'è Rinato Duncane? T'ho cercato a mezza giornata per tutta la città. O dove volevi che fossi? Qui, con la Lola. Lo vuoi un poncino? Guarda, Nelly, che stasera con me hai trovato una mattinata che non ti passa più, come quella di Leoncavallo?» E giù di nuovo, risate scomposte e fuori luogo. La Lola sembrava una vecchia in carta pecorita, e lui, il Nelly, più che quella rideva, e più faceva il gesto di versarsi da bere, risultando ridicolo nel suo rendersi affatto conto che il fiasco si era ormai svuotato e che c'era poco da mungergli il collo. «Il tuo figliolo è nato morto! Hai capito, Nelly? Morto!» La Lola smise di ridere di colpo e quell'infame del Nelly si fissò con gli occhi sul bicchiere ancora tinto del rosso delle cantine sociali in cui si era affogato. Il suo silenzio era più di uno schiaffo che echeggiava dal cisternone al quartiere San Marco. «Attento, Nelly, che ti marco stretto! Falla fuori dal vaso e t'ammazzo come un polpo rivoltato e sbattuto sugli scogli!» Avevo di nuovo bisogno di respirare. Il sole tramontava in fretta di là dal porto e io sentivo nelle nari l'odore misto di salmastro e nafta che lo caratterizza. Tornai all'ospedale, che già all'oscurità lasciava piovere l'umido della sera e il buio veniva solcato solo dai lampioni che la rischiaravano coi suoi aloni di lume. Il silenzio, il bicchiere sporco di vino sofisticato, il forcipe. Lo attesi per un tempo che non seppi nemmeno calcolare. 20 minuti, mezz'ora, o forse qualcosa di più. Il respiro mi si condensava e il freddo si era fatto tagliente come uno di quei coltelli che servono per ridurre i totani in rondelle. Lo vidi uscire dal portone principale, pareva tranquillo. Mi avvicinai e si rivolse verso di me, fissandomi per non più di un batter di ciglia, con quegli occhi sormontati dagli occhiali tondi che gli si erano posti di tralice. «Buonasera!» chiedetti di udire. Mi feci più dappresso a lui, cercando di lasciarmi riconoscere, proprio nel momento in cui un refolo di vento aveva spazzato via la nebbia in piccoli banchi che striava la visuale. Fu allora che lo presi. Non sembrò neanche sorpreso, e per un frammento di tempo, di quel tempo che avvertii come eterno, ebbi come la sensazione che mi stesse aspettando. «Ora te lo do io, il forcipe, assassino!» Gli sussurrai questa frase all'orecchio e subito glielo morsi, affondando i denti nella sua cartilagine, senza mollarla, finché non ebbi in bocca chiaro il sentore del suo sangue avvelenato di prosopopea, scevra da qualsiasi umanità, che immediatamente sputai per il disgusto. Lo tenevo saldamente per il collo e mi fu fin troppo facile farlo inginocchiare come a chiedere pietà, cosa che non fece. Mi arrivò di colpo alle narici l'odore acre delle sue urine, che sapeva di paura, e lo stesi, mezzo rintontito, con una pedata che lo centrò in piena bocca facendogli fuoriuscire un altro fiotto di sangue imputridito che andò a stamparsi sul selciato e lì rimase. Poi mi concentrai con le ginocchia contro il suo petto e premetti fino a sentire lo scricchiolio sinistro delle sue costole che si frantumavano sotto il mio peso. «Oh mammina!» fece in tempo a dire con gli occhi già mezzi vitrei e fuori dalle orbite. Subito dopo il sangue dovette cominciare a fuoriuscirgli dai polmoni o da chissà dove, perché lo sentivo gorgogliare in un gargarismo mortifero prima, in un rantolo dopo e, infine, nell'ultimo sibilo del suo lurido respiro. Puzzava ancora. Restai così su di lui ancora un minuto almeno. Egli non era più. Mi accovacciai accanto a lui, muto. Le grida della gente che mano a mano accorreva su quel piazzale polveroso mi giungevano ovattate e distanti. Di certo, qualche donna doveva avere urlato di spavento alla vista di quell'ammasso di vermi da sepolcro così ridotto, ma io non la udii. Vennero a prendermi di lì a poco.